Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. A volte sembra che la tua vita non ha senso. Cioè, tanti impegni, tanto da fare, ma a che cosa porta? Tanta fatica. Sembra che si finisce la giornata, non so di voi, ma noi spesso è difficile stare svegli mentre ci teniamo per mano pregando prima di addormentarci. Spesso uno o l'altro è proprio una fatica essere svegli. Arriviamo a letto e crolliamo. Allora, non ho problemi di crollare a quel punto della giornata. La domanda, ma la vita ha senso? Tutta questa fatica, per cosa? Per pulire quelli che saranno sporchi domani? Per guadagnare, per aver bisogno ancora domani? Per affaticarmi, per dover affaticarmi domani? Cioè, lo scopo della vita è quello? Tutto quello che l'uomo edifica crollerà. Tutto quello che noi facciamo, che è solamente legato a questa vita, sarà distrutta ed è un grande spreco. Tutti gli studi per gli studenti che vale solo per questa vita è sprecato. Tutta la fatica del lavoro che è solo per questa vita è sprecato. E se noi riconosciamo questo veramente, uno dice, ma perché fare qualunque cosa? Ma se lo scopo è solo qui, non ha senso. Invece, se una persona trova in Cristo la sua salvezza e non vive qui per questo mondo, ma vive per portare frutto per l'eternità, che posso fare lavando piatti e lavorando, perché non lo faccio più per me, lo faccio per il Signore? Se veramente lo faccio per il Signore, allora il lavoro più umile può dare gloria a Dio, se non lo faccio per me stesso. Gesù Cristo sta facendo un'opera di cui possiamo noi fare parte, cioè sta edificando la sua Chiesa, salvando peccatori, trasformando peccatori in santi. Qualcosa che durerà per sempre. Se ricordate, dopo la risurrezione, in Atti 1, Gesù, parlando con i discepoli, gli apostoli, diceva: voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme e in tutta la Giudea, in Samaria e fino all'estremità della terra. Gerusalemme e Giudea, Samaria, fino all'estremità della terra. Quindi tre gruppi, i giudei, Gerusalemme e Giudea, i samaritani, mezzo sangue giudeo, mezzo sangue pagano, e poi i gentili, fino alla fine del mondo, che non erano per nulla giudei. Nel nostro studio di Atti, siamo nel libro di Atti, abbiamo visto all'inizio Dio ha fatto raggiungere tanti giudei con la salvezza. Poi in Atti 8 Dio ha raggiunto i samaritani tramite Filippo, però solo con l'arrivo degli apostoli Pietro e Giovanni è sceso lo Spirito Santo sui credenti samaritani, mostrando che anche loro erano legati alla Chiesa fatta finora solo da giudei. C'è una sola Chiesa. Oggi, continuando in Atti, vediamo per la prima volta l'Evangelo che raggiunge gentili. Ricordate, mentre studiamo, che noi siamo gentili. Cosa vuol dire gentili? Vuol dire italiani, cinesi, africani, albanesi, romeni, non giudei. Se non sei di sangue giudeo, tu sei un gentile. E questo in Atti 10 è la prima volta che l'Evangelo viene predicato a dei gentili. Che vuol dire che la salvezza adesso comprende persone come noi. Quindi non è solo una cosa storica, riguarda noi. Quindi riprendiamo lo studio in Atti capitolo 9, versetto 32. Probabilmente è passato vari anni da quando abbiamo letto prima. Da vari dettagli sembra che non 20 anni, ma forse 2, 3, 4 anni sono passati. Pietro, come apostolo, sta girando la zona per edificare i credenti e ancora predicare. Leggo Atti 9, 32 a 35. Ricordate che fino a questo punto tutti i credenti sono giudei o samaritani. 32. Ora venne che, mentre Pietro percorreva tutto il paese, e in greco tutti i credenti, perché è maschile qui, venne anche dai santi che abitavano a Lidda. Qui trovò un uomo di nome Enea, che già ad 8 anni giaceva in un letto perché era paralitico. Pietro gli disse: Enea, Gesù, il Cristo, ti guarisce. Alzati e rifatti il letto. E egli subito si alzò. E tutti gli abitanti di Lida e di Saron lo videro e si convertirono al Signore. Essendo l'inizio della Chiesa, Dio faceva miracoli tramite gli apostoli per confermare che la loro testimonianza era la verità. Non c'era ancora il Nuovo Testamento. E allora il risultato di questo miracolo cos'era? Che Pietro è diventato famoso? No. Il risultato che abbiamo letto alla fine di 35 è: tutti gli abitanti di Lidia di Saran lo videro e si convertirono al Signore. Una massa di persone diventano credenti in Gesù Cristo. Questo è lo scopo dei miracoli nel Nuovo Testamento. Poco dopo, una città lì vicino Joppe, i credenti di quella città sentono che Pietro sta là e vengono a chiamarlo. Andiamo avanti leggendo 36 a 39. Ora, in Joppe c'era una discepola di nome Tabita, che significa gazzella. Ella faceva molte buone opere e molte elemosine. Ora venne in quei giorni che ella si ammalò e morì. Dopo averla lavata, fu posta in una stanza al piano superiore. E poiché Lida era vicino a Joppe, i discepoli, udito che Pietro si trovava lì, gli mandarono due uomini per pregarlo di venire da loro senza indugio. Pietro dunque si alzò e partì con loro. Appena giunse, lo condussero nella stanza di sopra. Tutte le vedove si presentarono a lui piangendo e gli mostrarono tutte le tuniche e le vesti che Gazzella faceva mentre era con loro. Mi fermo. Questi credenti erano molto rattristati dalla morte di questa preziosa sorella. Pietro sapeva che non aveva in sé potere di fare nulla, però sapeva che Dio aveva scelto di usare gli apostoli per compiere miracoli, per spargere l'Evangelo. Quindi si mette a pregare fidandosi di Dio. Leggo 40. Pietro allora, fatti uscire tutti, si pose in ginocchio e pregò. Poi, rivoltosi al corpo, disse: Tabita, alzati. Ed ella aprì gli occhi e visto Pietro si mise a sedere. Un commento. Non so se avete notato negli Evangeli, ma Gesù mai si è inginocchiato prima di un miracolo. Restava in piedi perché Gesù aveva potere in sé di fare miracoli. Quindi non aveva bisogno di umilmente chiedere potere. Aveva già il potere. Basta una parola. Invece Pietro sapeva di non avere alcun potere per conto suo. Ecco, Pietro con umiltà si inginocchia in una posizione e dice: io non posso, ma se tu vuoi, tu puoi fare questo. E Dio ha detto: sì, io voglio. E ha guarito. E andiamo avanti, 41, e egli le diede la mano e la aiutò ad alzarsi, chiamati i santi e le vedove, la presentò loro in vita. e la cosa fu risaputa per tutto Joppe e molti credettero nel Signore. Stessa conclusione qui. Un miracolo serviva per portare tanti alla salvezza. Notate che Pietro non andava in giro facendo crociate di guarire migliaia e migliaia di persone. Era una cosa molto specifica, mirata alla salvezza di tante persone. E quindi Pietro si trova dove? Joppe. E lui deve restare lì, perché ha un appuntamento e non lo sa. E allora il versetto 43 dice: e Pietro rimase a Joppe parecchi giorni in casa di un certo Simone, concettore di pelli. Tenete in mente che lui sta a Joppe, ha finito il servizio e rimane là. Allora, prima di leggere quello che Dio sta facendo e farà in capitolo 10, dove salverà i primi gentili, tenete in mente che Joppe si trova sulla costa, dal vostro punto di vista è qui, e a 50 chilometri circa di distanza sulla costa c'è Cesarea, una strada diritta fra di loro. A Cesarea c'era una guarigione militare e un centurione comandante di 100 soldati di nome Cornelio. Dio aveva operato nel suo cuore ed era un uomo timorato di Dio, credendo nel Dio di Israele, ma lui era gentile, non era diventato giudeo. Allora, tenendo quello in mente, leggo 10, 1 e 2. Ora vi era in Cesarea un certo uomo di nome Cornelio, centurione della corte, detta Italica. Egli era un uomo pio e timorato di Dio con tutta la sua casa. Faceva molte elemosine al popolo e pregava Dio del continuo. Lui era pio, timorato di Dio, con tutta la sua casa, che vuol dire famiglia e servi, perché la casa comprendeva i tuoi servi e il tuo servizio personale. Quindi tutta la casa, tutte le persone lì erano timorati di Dio. Che influenza aveva questo uomo? Aveva grande fede in Dio, non era una religione che praticava ogni tanto, era un cammino di vita, però non era salvato, perché non conosceva Gesù Cristo. Quello che succede a questo punto non è una cosa normale, anzi è una cosa molto rara nella Bibbia, ma Dio stava per fare un'opera nuova, stravolgente, sta per salvare i primi gentili. Quindi, per avviare quest'opera, manda un angelo a parlare con Cornelio. E questo serve non solo per Cornelio, ma serve per Pietro quando scopre di questo, per confermare che la cosa era da Dio. Leggo 3 a 5. Egli, Cornelio, vide chiaramente in visione, verso l'ora nona del giorno, un angelo di Dio che entrò da lui e gli disse: Cornelio. Ed egli, guardandolo fisso e tutto spaventato, disse: che c'è, Signore? Allora l'angelo gli disse: le tue preghiere, le tue elemosine sono salite davanti a Dio come una ricordanza. Ora dunque, manda degli uomini a Joppe e fa chiamare Simone, soprannominato Pietro. Egli si trova presso un certo Simone, concettore di pelli, che ha la casa vicino al mare. Egli ti dirà ciò che devi fare. Erano circa le 15 di pomeriggio. Immagino che Cornelio stava in una stanza da solo pregando e vede una visione in cui un angelo di Dio entra da lui, lo chiama per nome. Fu spaventato. Chiede all'angelo: che c'è? Cosa vuoi? Prima di tutto l'angelo lo consola. Notate questo, prima di tutto lo consola, facendogli sapere che le sue preghiere erano arrivate a Dio. Allora, tante persone pregano e le loro preghiere non arrivano a Dio, perché non pregano nel nome di Gesù. Ma io dico Gesù? No, non è quello il nome di Gesù. Nel nome di Gesù, come leggiamo in vari brani, vuol dire secondo la volontà di Dio. Signore, fammi avere quel lavoro, liberami da quel problema, nel nome di Gesù. Non è detto che quello sia la volontà di Dio. Se non è la volontà di Dio, non è nel nome di Gesù, anche se tu aggiungi quelle parole. Quando invece tu preghi sottomesso alla volontà di Dio, sia fatta la tua volontà, non la mia, Dio risponderà alle tue preghiere e hai libero accesso a Lui. E questo angelo dice a Cornelio, le tue preghiere sono arrivate a Dio. Che bella notizia! Poi comanda a lui di mandare uomini a Joppe per chiamare un certo uomo di nome Pietro. E dice che Pietro gli spiegherà quello che deve fare. Domanda, scusate, perché l'angelo non gli ha spiegato lui di Gesù? Ma era già lì? Basta spiegare l'Evangelo, lui avrebbe creduto. Perché l'angelo non gli spiega l'Evangelo? Gli stava parlando? Perché? Perché Dio ha stabilito che solo gli uomini devono proclamare il Vangelo, non gli angeli. Dio non ha dato agli angeli l'incarico di proclamare l'Evangelo, ha dato solo agli uomini il piano di Dio. Quindi abbiamo noi una responsabilità molto importante che neanche gli angeli hanno. Quindi l'angelo ha detto, chiama Pietro che ti spiegherà quello che devi fare. Ma l'Evangelo doveva venire tramite un uomo, in questo caso un apostolo. Ok, erano circa le 15, ormai un po' dopo. E comunque Cesarea, essendo 50 chilometri da Joppe, ha detto subito a alcuni domestici, un soldato, di andare subito. Leggo 7-8. Questi uomini probabilmente, quasi sicuramente, erano anche loro timorati di Dio. Ok? Appena l'angelo che gli parlava se ne fu andato, Cornelio chiamò due dei suoi domestici e un soldato fidato di quelli addetti al suo personale servizio. Raccontò loro ogni cosa e li mandò a Joppe. Questi uomini, ormai tardi pomeriggio, partono subito per andare subito a Joppe. Lasciamo questi uomini in cammino, andiamo a Cesarea. Nella casa dove si trova Pietro, quello che Dio stava per fare è così grande che non solo ha mandato un angelo a Cornelio, ma ha dato una visione a Pietro. Ricordate che Pietro, essendo giudeo, che aveva creduto in Gesù come il Cristo, non riusciva a credere che Dio avrebbe mai salvato gentili, cioè era fuori la sua possibilità di credere. Quindi non aveva mai evangelizzato una gentile. C'erano. La zona era sotto i romani, c'erano gentili. Ma lui non aveva mai parlato con i gentili, li evitava. Ma sono gentili, non devo predicare a loro. Non possono essere salvati. Allora Dio doveva trasformare tutto. Versetto 9 a 12. Il giorno seguente, mentre questi uomini essi erano in cammino e si avvicinavano alla città, Pietro salì sulla terrazza, era il tetto della casa, verso l'ora sesta per pregare. Ora gli venne fame e desiderava prendere cibo. E mentre quelli di casa glielo preparavano, fu rapito in estasi e vide il cielo aperto e scendere verso di lui un oggetto simile a un gran lenzuolo tenuto ai quattro capi che veniva calata a terra, dentro il quale vi erano tutte le specie di quadrupedi, di fiere, di rettili terrestri e di uccelli del cielo. Qualche pensiero, era verso mezzogiorno, l'ora sesta. Se diciamo che il giorno che l'angelo è apparso a Cornelio è stato lunedì, questo sarebbe martedì. Gli uomini mandati da Cornelio si avvicinano alla città di Joppe, hanno fatto buona strada. Pietro si trova sul tetto, su una terrazza, aspettando pranzo, viene rapito in estasi. Dio gli dà una visione che Pietro non capisce. Qualcosa simile a un grande lenzuolo viene calato dal cielo, pieno di animali che erano vietati per i giudei di mangiare. Assolutamente vietato. E poi lui viene spaventato da quello che gli viene detto in una voce dal cielo. 13 al 15. E una voce gli disse, Pietro, alzati, ammazza e mangia. Ma Pietro rispose, niente affatto, Signore, perché io non ho mai mangiato nulla di impuro o di contaminato. E la voce gli disse per la seconda volta, le cose che Dio ha purificate, tu non le farle impure. Ora questo avvenne per 3 volte, poi l'oggetto fu di nuovo ritirato in cielo. Pietro viene comandato di mangiare da quel lenzuolo pieno di animali impuri. Subito rifiuta. Non è disubbidienza a Dio quel rifiuto. Era, ma c'è il comandamento da te di non mangiare. Non posso andare contro il tuo comandamento. E la voce gli parla ancora dicendo, le cose che Dio ha purificate, non farle tu impure. Allora, Pietro capisce, c'è qualcosa di grande qui. Dio sta facendo qualcosa di strepitoso, ma non capisco cos'è. Non capisce che cos'è. Io so che devo considerare qualcosa puro, che finora era impuro, ma che cosa? La scena si ripete 3 volte, che nella Bibbia vuol dire chiaramente, questo è da Dio. Allora, è importantissimo, io devo capire cos'è che Dio mi sta dicendo. Andiamo avanti, per vedere come Dio mostra a Pietro quello che stava dicendo. 17. E come Pietro si chiedeva, perplesso, che cosa potesse significare la visione che aveva avuto, ecco che 3 gli uomini mandati da Cornelio, informatisi della casa di Simone, si presentarono alla porta. Allora, Pietro sul tetto, probabilmente non sapeva che loro erano giù. E chiamato qualcuno, domandarono se Simone, soprannominato Pietro, si trovasse lì. Mentre Pietro stava riflettendo sulla visione sul tetto, lo Spirito gli disse, ecco, 3 uomini ti cercano, alzati dunque, scendi e va con loro senza alcuna esitazione, perché sono io che li ho mandato. Pietro all'inizio è perplesso, cosa vuol dire questa visione? Cos'è che non è più impuro? Cos'è? E poi lo Spirito dice a lui, ci sono 3 uomini che fra 2 minuti scoprirà che sono gentili. Vai con loro, che mai prima avrebbe fatto, perché sono mandati da me. Allora, 21. Allora Pietro scese dagli uomini che erano stati mandati da Cornelio e disse loro, ecco, sono io quello che cercate. Qual è il motivo per cui siete qui? Ed essi gli dissero, il centurione Cornelio, uomo giusto e timorato di Dio, di cui rende buona testimonianza tutta la nazione dei Giudei, è stato divinamente avvertito da un santo angelo di farti chiamare in casa sua e di ascoltare ciò che avrai da dirgli. Ora le cose cominciano a essere chiare. Visto che questi uomini erano gentili, mandati da un gentile, Cornelio, e visto che Dio aveva mandato un angelo a Cornelio per farlo venire a chiamare, mandare loro a chiamare Pietro, e aveva comandato a Pietro 3 minuti prima di andare con questi uomini, adesso Pietro capisce che la visione voleva dire che non deve più considerare i gentili impuri. Può avere rapporti con loro, può parlare con loro, può parlare con loro di Cristo. E perciò Pietro fa qualcosa che non avrebbe mai fatto prima. Invita questi gentili in casa per ospitarli. Che vuol dire per ospitarli, per mangiare con loro e lasciarli dormire in casa, una cosa inconcepibile per un giudeo. 23. Allora Pietro li invitò ad entrare e li ospitò. Poi il giorno seguente andò con loro e alcuni dei fratelli di Ioppe lo accompagnarono. Allora arrivano a casa di Cornelio il giorno dopo, che con i nostri calcoli sarebbe il giovedì. Lunedì Cornelio ha la visione, manda subito, camminano varie ore. Martedì mattina, continuando, arrivano verso mezzogiorno a Cesarea, 50 chilometri fra pomeriggio e mattina. E pomeriggio, e Pietro dice, aspettiamo domani a partire. E partono mercoledì. E poi arrivano giovedì. 24. Il giorno dopo entrarono in Cesarea. Ora Cornelio li stava aspettando e aveva radunato i suoi parenti, i suoi intimi amici. Come Pietro entrava, Cornelio gli si andò incontro, gli si gettò ai piedi e lo adorò. Ma Pietro lo rialzò dicendo, alzati, sono anch'io un uomo. E conversando con lui, entrò e trovò molte persone radunate. Cornelio aveva radunato i suoi parenti e amici intimi, anche loro persone con timore di Dio. Cornelio voleva condividere con loro quello che Dio stava per insegnare a loro. Non sapeva cosa sarebbe, ma sapeva che era molto importante. Quando Cornelio vede Pietro, si getta ai suoi piedi, ma Pietro subito lo innalza. Ricordate, Cornelio non aveva la Bibbia. Credeva in Dio, ma non aveva la Bibbia, non capiva tante cose. Pietro spiega, guarda, anch'io sono un uomo. Poi entra e vede tutte queste persone. Leggo 28 e 29. Ed egli disse loro, voi sapete che non è lecito a un giudeo associarsi a uno straniero o entrare in casa sua, ma Dio mi ha mostrato di non chiamare nessun uomo impuro o contaminato. Perciò appena sono stato invitato a venire, sono venuto senza obiettare. Ora vi domando, per quale motivo mi avete mandato a chiamare? Dicendo questo, Pietro dichiara che io non vi considero più impuri. Voi sapete che i giudei non avete a che fare con voi gentili, ma Dio mi ha insegnato di non considerarvi più impuri o contaminati. Allora a quel punto Cornelio spiega a Pietro quello che era successo. Questi uomini avevano dato un piccolo resoconto, ma lui spiega per bene. E allora ascoltiamo quello che dice Cornelio a Pietro, 30-33. E Cornelio rispose, 4 giorni fa avevo digiunato fino a quest'ora, e allora nonna, pregavo in casa mia, quando ecco un uomo si presentò davanti a me in veste risplendente e disse, Cornelio, la tua preghiera è stata esaudita e le tue elemosine sono state ricordate davanti a Dio. Manda dunque qualcuno a Ioppe e fa chiamare Simone, soprannominato Pietro. Egli si trova in casa di Simone, concettore di pelli, presso il mare. È venuto che sarà, egli ti parlerà. Così mandai subito a chiamarti, e tu hai fatto bene a venire. Ora noi siamo tutti qui alla presenza di Dio per udire tutte le cose che Dio ti ha comandato. Pietro, sentire Cornelio spiegare che un angelo aveva detto tutto questo è ancora più chiaro. Allora la salvezza è anche per i gentili, incredibile, la salvezza è anche per i gentili. Ma non avrei mai creduto questo, ma è chiaro, il tutto insieme mi rende chiaro questo. Allora Pietro apre bocca e spiega questo ai gentili e inizia a spiegare l'Evangelo a loro per la prima volta nella sua vita. Mai aveva parlato con gentili di Gesù Cristo, adesso lo fa. 34. Allora Pietro, aperta la bocca, disse, in verità io comprendo che Dio non usa alcuna parzialità, ma in qualunque nazione chi lo teme e opera giustamente gli è gradito. Secondo la parola che egli ha dato ai figli di Israele, annunciando la pace per mezzo di Gesù Cristo, che è il Signore di tutti. Il messaggio di Cristo è venuto tramite i giudei, ma è per tutti gli uomini. È un messaggio di pace per mezzo di Gesù Cristo. Messaggio di pace, perché è pace? Perché noi siamo nemici di Dio. Il nostro peccato ci fa nemici di Dio, separati da Dio, sotto giudizio di Dio, e in Gesù Cristo possiamo essere perdonati, riconciliati ed essere in pace con Dio. Notate che Pietro dice, Gesù Cristo è il Signore di tutti. Gesù dice, perché mi chiamate Signore, Signore, non fate quello che dico. Signore vuol dire padrone. Chi ha vera fede si sottomette a Gesù Cristo. Poi Pietro inizia parlando di Gesù per primo come uomo, come aveva fatto anche ai giudei, e spiega che tramite i miracoli è diventato chiaro che era da Dio e che poi Pietro e gli altri apostoli erano testimoni della vita, la morte e la risurrezione di Gesù. Vado avanti con quello che proclama, 37. Voi sapete ciò che è accaduto per tutta la Giudea, cominciando dalla Galilea, dopo il battesimo che Giovanni predicò, come Dio abbia unto di Spirito Santo e di potenza Gesù di Nazareth, il quale andò attorno facendo il bene e sanando, guarendo tutti coloro che erano oppressi dal diavolo, perché Dio era con lui. E noi siamo testimoni di tutte le cose che egli ha fatto nel paese dei Giudei e in Gerusalemme, e come essi lo uccisero, appendendolo ad un legno. Ma Dio lo ha risuscitato il terzo giorno e ha fatto sì che si manifestasse, non già a tutto il popolo, ma ai testimoni preordinati da Dio, a noi che abbiamo mangiato e bevuto con lui, dopo che è risuscitato dai morti. Allora, con quello Pietro spiega la persona di Gesù, Cristo, Signore, la prova della risurrezione, e adesso arriva al nocciolo dell'Evangelo. Dichiara che Gesù Cristo è il giudice, quindi giudicherà ogni persona qui presente stamattina. Ogni persona che mi sente sarà davanti a Gesù Cristo per il giudizio. Se tu sei ancora in vita o tu sei già morta, a quel punto non importa. Essendo tutti peccatori, siamo tutti colpevoli sotto giudizio. Gesù Cristo è l'unico per mezzo del quale possiamo essere salvati, perdonati. Leggo 42 e 43. Ora egli, sarebbe Cristo, ha comandato di predicare al popolo e di testimoniare che egli è colui che Dio ha costituito giudice dei vivi e dei morti. A lui rendono testimonianza tutti i profeti, che chiunque crede in lui riceve il perdono dei peccati mediante il suo nome. Noi siamo colpevoli, siamo peccatori, ma c'è perdono in Gesù Cristo. Mentre Pietro sta spiegando questo, lo Spirito Santo opera, tocca il cuore di queste persone e tutti quanti riconoscono il proprio peccato. Tutti riconoscono che Gesù è veramente il Cristo, il Signore, e si aggrappano a Lui, credendo in Lui per la loro salvezza. Credono, Gesù è il Cristo che può salvarmi, è il Signore, e si affidano a Lui per il perdono e la salvezza. E perciò in quel momento, mentre Pietro parla, Dio salva tutte quelle persone presenti. Però visto che questa è la prima volta mai che Dio ha salvato dei gentili nel nome di Gesù Cristo, per rendere chiaro a Pietro, giudeo, e gli altri giudei credenti che erano venuti con lui da Ioppe, lo Spirito Santo scende su questi gentili che avevano creduto e iniziano a parlare in altre lingue e a magnificare Dio. Leggo 44 a 46. Mentre Pietro stava ancora dicendo queste cose, lo Spirito Santo scese su tutti coloro che udivano la parola, e tutti i credenti circoncisi che erano venuti con Pietro rimasero meravigliati che il dono dello Spirito Santo fosse stato sparso anche sui gentili, perché li udivano parlare in altre lingue e magnificare Dio. Questi primi gentili mai salvati per l'Evangelo di Gesù Cristo parlano in altre lingue, lingue che questi qui ovviamente capivano, magnificavano Dio, come era successo a Gerusalemme il giorno di Pentecoste. Allora, questi credenti circoncisi, cioè giudei, rimangono meravigliati che Dio aveva salvato gentili e dato lo Spirito Santo a loro. Allora, Pietro, vedendo loro parlare in altre lingue e magnificare Dio, si ricorda che era successo proprio così a Gerusalemme. Gli altri credenti presenti probabilmente non erano presenti a Gerusalemme, erano di Ioppe, ma Pietro sì. Allora, lui capisce, questi nuovi credenti sono credenti come noi. Non c'è distinzione, dobbiamo accoglierli pienamente nella Chiesa. E allora comanda che vengano battezzati, che viene fatto, e lui e gli altri rimangono lì per un po' di tempo, sicuramente per insegnare più cose a loro. Leggo 47-48. Allora Pietro prese a dire: può alcuno vietare l'acqua perché siano battezzati costoro che hanno ricevuto lo Spirito Santo proprio come noi? Così egli comandò che fossero battezzati nel nome del Signore Gesù. Essi poi lo pregarono di rimanere con loro alcuni giorni. quel giorno la salvezza in Gesù Cristo ha iniziato a raggiungere i gentili. E chi qui è salvato è frutto di quello che Dio ha fatto, che abbiamo appena letto. Tu devi leggere quello dicendo: Signore, questo vuol dire che il Vangelo è arrivato a me. Infatti, non c'è altra salvezza se non quello in Gesù Cristo, l'unica salvezza che c'è. In Atti 4:12 abbiamo letto varie settimane fa: in nessun altro vi è la salvezza, poiché non c'è alcun altro nome sotto il cielo che sia dato agli uomini per mezzo del quale dobbiamo essere salvati. Allora, Pietro aveva detto quello al Sinedrio. Lui non capiva quando diceva: non c'è nessun altro nome sotto il cielo che sia dato agli uomini, che gli uomini comprendeva anche i gentili. Lui non capiva quello quando aveva detto, adesso ha capito. E io prego che possiamo anche noi capire questo. L'Evangelo è per tutti. L'Evangelo è per tutti gli uomini in ogni posto. Noi possiamo e dobbiamo proclamare l'Evangelo a tutti. Tutti devono sapere che Gesù Cristo sta per ritornare alla terra. Gesù sta per venire. E quando vieni, giudicherà. Ogni persona sarà in piedi davanti a Gesù. Abbiamo letto l'altra settimana, mercoledì, in Secondo Tessalonicesi, Gesù verrà al mondo, giudicherà tutti coloro che non conoscono Gesù e quelli che non obbediscono all'Evangelo. Verrà con l'ira di Dio, pronto a punire ogni peccatore. Però oggi c'è la salvezza, oggi c'è la possibilità di essere perdonato, oggi c'è la possibilità di essere riconciliato con Dio, avere pace con Dio. Operando così, che Pietro era presente e così arriva lo Spirito Santo, come Dio aveva incorporato i samaritani salvati nella chiesa a Gerusalemme, così anche questi credenti nuovi, gentili, vengono incorporati nell'unica chiesa. C'è una sola chiesa. Non ci sono divisioni nel corpo di Cristo. Gesù Cristo è capo di tutti i veri credenti. Gesù Cristo porterà a compimento la sua opera di edificare la sua chiesa. Allora, questo è importante per noi di riconoscere. Signori, noi siamo fratelli e sorelle con tutti i veri credenti in tutto il mondo. Qual è la nazione con probabilmente più cristiani di qualunque nazione sulla terra? La Cina. La Cina probabilmente ha più credenti di qualunque nazione sulla terra. Ma quante persone abitano nella Cina? Più di 1 miliardo. Ma ci sono decine e decine e decine di milioni di credenti in Cina. Ma sono quasi tutti nascosti. I paesi musulmani, Dio sta salvando tantissime persone, ma sono quasi tutti nascosti. In Africa, in Asia, nelle isole, nelle Americhe, in Europa, Dio sta salvando un popolo. E se noi siamo salvati, facciamo parte dell'opera di Dio di salvare i gentili. Quindi proclamiamo l'Evangelo con zelo, con coraggio, perché Dio ancora sta salvando. E lodiamo Dio per una cosa. Avete notato che Dio ha gestito dettagli per far arrivare Pietro a Ioppe, che era vicino a Cesarea? Dio aveva gestito dettagli. E Dio sta gestendo dettagli nella tua vita. Tieni gli occhi aperti a quello che Dio sta facendo. Non devi lamentarti e dire: uffa, ma perché io volevo essere là? Perché devo stare qua? Perché Dio ha un appuntamento per te qua. Dio vuole insegnarti qualcosa qua. Ma io volevo già finire perché avevo un altro lavoro da fare. Dio aveva qualcosa per te da fare ancora qui. E così lui ha rallentato quello che facevi. Dio è in controllo. Ha gestito precisamente i movimenti di Pietro per farlo essere al punto giusto. Perché è morta Tabita proprio a quel punto? Perché non sarebbero venuti con urgenza a chiamare Pietro a Ioppe. E Pietro sarebbe tornato a Gerusalemme. Ma Dio aveva programmato di salvare Cornelio e quelle altre persone. Così ha fatto morire Tabita. in modo quelli di Joppe andavano a Lida per chiamare Pietro. Vedi, Dio gestiva tutto. E Dio continua a gestire tutto. Oh, che possiamo avere più fede quando le cose arrivano che noi non volevamo. Dio ha un piano di salvare un popolo. Gesù ha detto, io edificherò la mia chiesa e le porte di Hades non la vinceranno. E vogliamo far parte di qualcosa che veramente dura. Se tu sei in Cristo, ringrazia Dio che lui ti ha salvato. E vive per qualcosa che dura. Se tu non sei in Cristo, la tua vita non vale nulla. È tutto uno spreco. Tutto quello che fai sarà persa. Aggrappati a Cristo, preghiamo. Signore, Signore del cielo e della terra, io ti lodo perché tu sei Dio e non c'è nessun altro Dio. E tu sei onnipotente, tu sei in controllo, tu stai portando avanti la tua opera, gestendo dettagli e non abbiamo nemmeno la minima idea di quello che stai facendo, ma tu stai facendo. Oh Padre, io ti lodo perché solo tu sei Dio, solo tu puoi fare questo. Ma io ti lodo perché nel tuo piano hai scelto di salvare anche i gentili. Io sono un gentile e mi hai salvato. E hai salvato tanti altri gentili. E stai salvando ancora finché non sia entrata il pieno numero dei gentili. Oh Padre, grazie per questa salvezza. E ti prego che tanti altri saranno salvati. E ti prego per il privilegio di dedicarmi alla tua gloria nei lavori quotidiani. E che possa essere pronto a parlare di te. Perché c'è il messaggio della vita e del perdono. Io ti ringrazio per la salvezza che ha raggiunto me e tanti altri qui. Ti prego che raggiungerà altre persone. Che vedranno Gesù Cristo, vedranno Gesù come il giudice che sta per arrivare, ma che oggi è il Salvatore che può perdonare. Opera in noi che possiamo vivere investendo per quello che durerà per l'eternità, ti prego. Nel modo che facciamo tutto, vogliamo fare nel nome di Cristo. Grazie, ti prego questo nel nome di Gesù Cristo. Amen.